Sana e robusta costituzione. Un Arci podcast di Radio Poderosa su Costituzione italiana e lavoro. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. La nostra Costituzione, promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948, evidenzia una netta discontinuità rispetto al precedente Statuto Albertino e in questo certifica la precisa volontà politica dei e delle costituenti di formalizzare nella legge fondamentale dello Stato la necessità e la volontà popolare di dare una svolta democratica e di giustizia sociale ai rapporti sociali nella neonata Repubblica. Questo, con un linguaggio preciso, con termini inequivocabili, viene espresso fin dal primo lapidario articolo. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Perché fare proprio del lavoro il fondamento della Repubblica democratica? L'etimologia della parola lavoro richiama il legame solidale, ma spesso anche faticoso, che unisce tutti coloro che contribuiscono al vivere collettivo, perché il lavoro, oltre che una necessità, rappresenta il modo concreto di ogni cittadino e ogni cittadina di essere protagonisti della costruzione della società. Ma perché non fondata sui lavoratori? In effetti c'è stato dibattito su queste due formule, lavoro o lavoratori. La parola lavoro è alternativa a quella respinta, lavoratori, ma per pochi voti, 239 contro 227, che avrebbe dovuto recitare l'Italia una Repubblica dei lavoratori. Non è stata scelta questa formula anche perché in altre parti della Costituzione vi sono precise norme su proprietà privata e lavoro che richiamano il compromesso che è stato effettuato tra le diverse filosofie e proposte politiche che hanno indirizzato il percorso di ricostruzione del nostro Paese alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo significa che la Costituzione elude la concreta realtà del rapporto tra lavoratori, detentori del capitale, imprenditori? Per niente. La Costituzione, invece, dà un ampio spazio alle norme riguardanti i diritti e la tutela del lavoro da parte della Repubblica, dei lavoratori stessi e delle loro organizzazioni contro lo sfruttamento e lo strapotere del capitale. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Politica, economica e sociale sono tre categorie che si sostanziano a vicenda. Al centro di questa triade vi è la solidarietà economica, che dipende dalle scelte politiche e sostanzia il vivere sociale, ma, contrariamente a quasi tutte le costituzioni di altri paesi, non rimane una formula astratta quando, in altri articoli, si chiariscono le dinamiche sociali ed economiche che mettono in contrasto chi lavora con chi detiene i capitali e dà a chi lavora la possibilità di fornirsi di strumenti che limitino il potere di chi, spostando capitale per i propri interessi, ha strumenti a propria disposizione molto superiori. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. È un articolo che potrebbe rappresentare una pura enunciazione di principi non sostanziata da precise disposizioni, ma è importante la parte che recita: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. A differenza di altre carte costituzionali, l'enunciazione di principi di uguaglianza viene qui sottoposta al vaglio dei concretissimi ostacoli di ordine economico e sociale che fanno sì che la gara per essere tutti uguali sia falsata dalle condizioni di partenza o da altre differenze, in primo luogo dalla quantità di denaro posseduto che la vita impone agli individui. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Qui viene precisato ciò che è enunciato nei primi tre articoli. Il lavoro è un diritto in quanto permette di realizzare concretamente un proprio progetto di vita dal punto di vista della sussistenza, delle proprie aspirazioni e soddisfazioni. Ed è un dovere in quanto ognuno, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, deve concorrere alla possibilità degli altri di vivere e di realizzarsi, ma non in modo autoreferenziale e in qualsiasi tipo di attività a scopo di lucro. La Costituzione, infatti, prescrive che il lavoro debba concorrere al progresso spirituale o materiale della società e l'iniziativa economica è libera, come viene detto nell'articolo 41, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. È interessante questo termine spirituale, che toglie il lavoro dal mero ambito della produzione di denaro e di mezzi per la sopravvivenza o arricchimento economico. Spirituale è una parola che può sembrare vaga, astratta, magari attinente alla sfera religiosa. Ma, ad esempio, pensiamo al senso di gratitudine che provavamo in epoca di lockdown pandemico verso chi era impegnato nella cura e assistenza dei malati di Covid. È stato un periodo breve, ma ci ha fatto toccare con mano l'essenza del lavoro non soggetto a sfruttamento per l'accumulo di denaro, cioè la solidarietà che dà senso e sostanza al vivere sociale e alla democrazia. Nella Costituzione italiana la democrazia, infatti, non riguarda solo la relazione tra cittadini, poteri e istituzioni, ma è lo strumento per mettere in pratica la concreta partecipazione di tutti e di tutte alla gestione della cosa pubblica, alla realizzazione di una società in cui giustizia, libertà e uguaglianza trovano concretezza nel diritto-dovere al lavoro e nella condivisione dei suoi frutti. Articolo 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro, riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. Il lavoro è tutelato in quanto contributo collettivo alla costruzione della Repubblica e questa tutela comprende anche la formazione ed elevazione dei lavoratori. Il lavoro è quindi fondamentale occasione di sviluppo della personalità e di riconoscimento sociale e non solo una questione di scambio tra prestazioni e retribuzione. Importante è anche il riferimento ai diritti dei lavoratori in ogni parte del mondo. Lo svilimento del lavoro, lo sfruttamento di chi lavora, anche se in altri paesi, sono la moneta cattiva che scaccia la buona. Danneggiano i diritti di tutti e di tutte. E questo vale ovviamente anche per chi emigra e chi accoglie i migranti. Certo, coloro che hanno scritto la Costituzione pensavano soprattutto all'emigrazione degli italiani, ma ovviamente gli accordi e le leggi per affermare e regolare i diritti, attenzione, non semplicemente le modalità, del lavoro fuori dal proprio paese di nascita, valgono anche per chi immigra da noi. Articolo 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto a riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi. La Repubblica non è neutrale rispetto alle dinamiche socio-economiche. La Costituzione, anzitutto, riconosce e promuove i diritti di chi lavora ad un compenso adeguato che consenta ad ogni persona di vivere dignitosamente dentro le relazioni familiari e sociali. Articolo 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. Con estrema chiarezza viene specificato che le donne hanno gli stessi diritti degli uomini. Ciò vale anche per le retribuzioni, diritto che dopo oltre 70 anni le statistiche ci dicono che è ancora lontano dall'essere garantito. L'attività lavorativa, quindi, pur essendo essenziale, non può porsi in contrasto con gli altri diritti, compresi i diritti della famiglia. Vedi articolo 29. Articolo 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. L'articolo 38 riconosce due diritti sociali importanti: all'assistenza sociale e alla previdenza sociale. Il diritto all'assistenza sociale è previsto per il cittadino che sia, per le ragioni più diverse, impossibilitato a procurarsi da vivere mediante il lavoro. La previdenza si occupa invece di garantire mezzi adeguati a quei lavoratori, siano essi cittadini o no, che incorrano nei rischi legati allo svolgimento dell'attività lavorativa stessa. Una piccola riflessione su un tema di attualità. Il reddito di cittadinanza può essere considerato un'attuazione di questo diritto e non è in contraddizione con lo scopo di dare a tutti, attraverso il lavoro, la possibilità di esprimere una partecipazione piena alla vita sociale ed economica. Articolo 39. L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Scrive Gian Giulio Ambrosini: alle organizzazioni sindacali è riconosciuta la capacità di stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. In questa obbligatorietà e nell'estensione erga omnes del contratto stipulato dai sindacati sta il carattere più significativo dell'autotutela, poiché il contratto collettivo diventa fonte di produzione di norme giuridiche, viene ad assumere valore di legge per gli interessati. ai lavoratori, in quanto organizzati, si attribuisce il potere di stabilire norme cogenti con gli stessi caratteri della generalità e della astrattezza tipici delle leggi ordinarie. Il contratto collettivo, proprio perché contratto e quindi determinato dall'incontro di diverse volontà, ha necessariamente una controparte, i datori di lavoro, che si presentano obiettivamente come stipulanti economicamente più forti. Questa ovvia considerazione meglio precisa il significato dell'autotutela. Alla incapacità contrattuale del singolo subentra la forza dell'organizzazione in cui il lavoratore è inserito e che lo rappresenta. Ai lavoratori, come classe, è attribuito uno strumento attraverso cui contrastare l'egemonia della classe antagonista. Non è privo di interesse sottolineare che lo Stato si pone al di fuori di questa dialettica di classe, non riservandosi neppure il compito di arbitro di eventuali controversie la cui soluzione non appaia realizzabile. Tutto ciò vale unicamente per i rapporti di lavoro tra privati, pur non negandosi la possibilità che i pubblici impiegati siano organizzati in sindacati. Queste organizzazioni sindacali non hanno potere giuridicamente rilevante nei confronti dello Stato, come risulta evidente dall'articolo 97 che attribuisce alla legge la materia del pubblico impiego. Torniamo alle nostre considerazioni. Dopo l'oppressione e il corporativismo fascista, la Costituzione ha restituito ai lavoratori l'autonomia e il pluralismo delle organizzazioni sindacali che devono seguire i principi costituzionali di eguaglianza e partecipazione, cioè essere organizzati e gestiti in modo democratico. A differenza del laissez-faire dello Stato liberale, la Costituzione non nega il conflitto tra capitale e lavoro e, prevedendolo, riconosce la diversità dei rapporti di potere a danno dei lavoratori. Grazie alle proprie leggi e al riconoscimento del ruolo del sindacato, la Repubblica aiuta il lavoro ad avere la forza di limitare lo strapotere del capitale e di permettere l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Articolo 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Un altro diritto riguardante il lavoro, non necessariamente collegato ai sindacati, è quello di sciopero. In passato lo sciopero era un delitto punito dal codice penale. La nostra Costituzione invece lo prevede non come fatto giuridicamente indifferente, ossia non vietato né protetto, ma come diritto tutelabile da parte dello Stato al pari di ogni diritto di libertà, mentre ad esempio la serrata, forma tipica di autotutela della classe imprenditoriale, non viene contemplata da parte della Carta Costituzionale. Se il diritto di sciopero, economico, politico, di solidarietà, è fuori discussione, altrettanto non accade per l'esercizio del diritto stesso, regolabile da leggi ordinarie. Per alcuni lo sciopero dovrebbe essere consentito quando non impedisce il diritto al lavoro di altri. Cioè, lo sciopero, secondo questa impostazione, dovrebbe essere una semplice astensione dal lavoro, senza però impedire la possibilità di lavorare a chi si trova impegnato nello stesso o in altri settori produttivi, o se impedisce il raggiungimento del posto di lavoro ad altri lavoratori e lavoratrici. Questa è un'interpretazione incostituzionale, perché in altri articoli della Costituzione si chiarisce che il diritto di sciopero è la più efficace forma di lotta dei lavoratori per i propri diritti ed è un pilastro dell'effettivo esercizio di libertà e autotutela. Il diritto al lavoro di chi non sciopera, invece, non viene pregiudicato dal diritto di sciopero, perché non porta alla perdita del posto, alla proporzionalità della retribuzione, alle condizioni di sicurezza per l'integrità fisica. E soltanto quando lo sciopero pregiudica radicalmente questi diritti può subire limitazioni, non in altri casi in cui il pregiudizio è marginale e temporaneo. Articolo 41. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali. Articolo 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sull'eredità. Articolo 43. Ai fini di utilità generale, la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. Gli articoli 41, 42 e 43 riconoscono la libertà di iniziativa economica e garantiscono la proprietà privata, ma queste libertà hanno precisi limiti che riguardano anche il rapporto tra lavoro e proprietà privata. La nostra non è una costituzione di uno Stato socialista, ma, pur proclamando la libertà di iniziativa economica e tutelando la libertà privata, non prevede neanche un sistema economico di tipo capitalista in senso puro. E questo è messo subito in chiaro dall'articolo 1, secondo cui la Repubblica è fondata sul lavoro, e da questi articoli, nei quali viene espressamente previsto che la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale, con relativa devoluzione allo Stato o ad enti pubblici o a comunità di lavoratori. Quindi, se l'interesse generale lo richiede, la proprietà dei beni è sempre espropriabile, mentre la proprietà industriale lo è soltanto se rientra nelle categorie dei servizi, delle fonti di energia, delle situazioni di monopolio. Questo non esclude che iniziativa economica privata, che presuppone la proprietà dei mezzi di produzione, e proprietà privata in genere, possano subire limitazioni per fini sociali, interesse generale, danno che possano arrecare alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. I riferimenti a una effettiva partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende sono inseriti nell'articolo 46, dove i lavoratori sono chiamati, secondo modi e limiti stabiliti dalla legge, a collaborare alla gestione delle aziende per il fine della elevazione economica e sociale del lavoro, come stabilito dall'articolo 3. Oppure sono incoraggiati al risparmio e favoriti per accedere alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice, al diretto e indiretto investimento azionari nei grandi complessi produttivi del Paese. Ecco il testo degli articoli. Articolo 46. Ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro, in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. Articolo 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme. Disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. Per concludere, una breve considerazione su un articolo che pare non essere inerente strettamente al lavoro, ma che a ben pensarci lo è. L'articolo 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è improntato a criteri di progressività. Abbiamo visto che la Costituzione prescrive l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale nell'articolo 2. Non parliamo dell'idea malsana della flat tax, ma questo è un altro discorso. Buona Costituzione a tutte e a tutti.